90 girotondi di auguri per Andrea Camilleri. Andrea compie 90 anni e lo festeggiamo con tutti i lettori di Micromega ripubblicando le sue poesie incivili uscite nei numeri 4/2008 e 6/2008 di Micromega. Di Andrea Camilleri. Sui colli fatali di Roma è tornata a bruciare la fiamma tricolore. In soffitta, Camerati, il manganello, oggi si fa tutto a regola democratica, via i campi nomadi, i romeni stupratori, i nordafricani assassini. Ma non è razzismo, infatti nessuno osa toccare gli ebrei, tanto gran parte di loro ha votato giusto. Una volta diceva d'avercelo duro. Oggi, alquanto acciaccato, biascica la sostituzione del membro col fucile. Capita sempre così, ma non prendetelo sul serio, straparla, suggerisce il suo compagno di merende. Intanto quello scaracchia nel piatto dove mangia, o si pulisce il culo con la bandiera, la stessa per cui si muore in Afghanistan o altrove. Dio, come sono diventati democratici questi ex adoratori una volta di Stalin? Si sono uniformati, sono l'opposizione della regina, di stampo anglosassone. La maggioranza va trattata con i guanti, al massimo si obietta. Ma che importa, dal tuo al mio e dal mio al tuo, il travaso continua sempiterno e li fa tutti uguali. Pare certo che facendosi forte del suo potere abbia violentato una decina di impiegate, pur essendo avanti nell'età. L'invidiano i ras dei nostri di unanimi, da Mosca a Parigi, passando, si intende, per Arcore. Ma loro sono rispettosi della legge. Al prossimo G8 sarà avanzata la proposta del ripristino dello jus prima in noctis. Scosciata, la rossa apparve, disparve sugli schermi, meteora fugace nel cielo del suo re sole, privo di vere star, è vero, ma strapieno di starlets come la Via Lattea. Qualcuna viene eletta ai rossi scanni, sostituisce il topless con un colletto severo, ma a pagarle, infine, è il solito contribuente, lo stesso che foraggiava il cavallo senatore. Dire. E subito dopo disdire, affermando d'essere stato frainteso, e chi l'ascolta si batte il petto, è vero, ho frainteso, lui dispensa il perché è buono. Il suo vocabolario è ricco di parole intercambiabili, ma di senso opposto. Solo quattro quelle immutabili, punti fermi, denaro, potere e plastica facciale. Ma come? Nemmeno 10 righe in un libro di storia, guarda bene, no, non c'è niente, vedi in fondo, nell'indice alfabetico, sto guardando, Balbo, Bandiera, Fratelli, Benedetto XVI, Bertinotti, ma hai saltato, dai qua che guardo io, no, non c'era, certo manca una pagina, si illuse. Risultò che non era vero niente, né la boccetta con la polvere letale, né le fabbriche chimiche di gas o le forniture nucleari. Fu la guerra di Pinocchio, ma a nessuno s'allungò di qualche centimetro il naso. Semmai si ingrossò il portafoglio. La sfrontata menzogna persuade più che la verità. Ogni tanto ha un lieve malore, ma subito si riprende. No, non è l'età, certo, non più giovanile o qualche notturna mattana oppure il peso delle sue responsabilità di governo. No, il fatto è che ogni tanto si estrapola da se stesso e si vede com'era e com'è adesso e allora è inevitabile il collasso. Mai riconosciuto nelle torri gemelle il simbolo della civiltà occidentale. Son altri i miei simboli, il Partenone, la Tour Eiffel, la cupola di Brunelleschi, gli aerei che si schiantarono contro le torri colpirono semmai il cuore di Wall Street o le borse valori, nulla di personale, solo affari, come dicevano i gangsters una volta. Avrebbe voluto essere un pivot, invece pare sia stato riformato alla visita di leva per non raggiunta statura minima. A nulla valgono i tacchetti rialzanti o le pedane a bella posta più alte o i servi che a lato a lui si fanno più bassi. Lo frena nella lunga sua corsa al Quirinale solo l'idea di avere al suo fianco i corazzieri. Sa, la faccenda cominciò con una casetta che un poveraccio, a causa del carofitti, si costruì da queste parti. Poi venne un suo cugino imprenditore ed elevò quel palazzo di 8 piani. In breve sorse un paese, vollero un prete, me, ad educare al rispetto di Dio e della legalità. Questa chiesa è abusiva, come lo è tutto qui. Il pesce, si sa, comincia a puzzare dalla testa. Oggi la testa del pesce è letteralmente fetida, ma la metà degli italiani si inebria a quel fetore, se ne riempie i polmoni come aria di montagna. Finalmente è venuto il suo regno. Esultate, la monnezza che invade città e campagne è il segno tangibile dalla sua immanenza, il suo speculare incarnarsi alla folla osannante. Alcuni giurarono e scrissero d'aver veduto il fumo dopo la strage lentamente comporsi sino a formare il volto del maligno con la barba inconfondibile di Osama. Intanto ai piloti kamikaze fedeli in estasi auguravano il paradiso con le vergini danzanti, gli uni e gli altri nemici, ma perfettamente uguali, verso e recto della medesima moneta falsa. Ci furono un tempo le convergenze parallele. Per questo assurdo geometrico inventato da un povero statista fu tutto un gran ridere. Era stato invece assai buon profeta. Oggi la convergenza parallela è d'uso comune tra il governo e la sua opposizione. A non rispettarla sono solo i binari, altrimenti i treni deraglierebbero, come farà l'Italia. Ai monomaniaci basta appena un fugace pretesto per sprofondarli nel loro delirio particolare, nella loro ossessione devastante. Le sue parole scatenanti sono giustizia e giudici. A sentirle la sua trasformazione è immediata, il sorriso gli si muta in un ghigno, dalla faccia gli cade la maschera variopinta e sotto appare una tavola di Cesare Lombroso. Onde ridurre ulteriormente le spese, il ministro della giustizia ordina che solo per lui la prescrizione sia preventiva e pregressa, ancor prima che i processi siano prefissati a ruolo, e pertanto i PM che lo iscrissero nel registro degli indagati siano pregiudizialmente mandati in proscrizione. Per favore attenti agli errori di stampa. Ha più scheletri dentro l'armadio lui che la cripta dei Cappuccini a Palermo. Ogni tanto di notte, quando passa il tram, le ossa vibrano leggermente e a quel suono gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che le ante dell'armadio si aprano, che torme, non di fantasmi, ma di giudici in toga balzino fuori agitando come nacchere scintillanti manette. Non importa che abbia avuto 2 mogli e che le sgualdrinelle confortino le sue notti, non importa che la sua morale abbia più buchi di un colabrodo, non importa che abbia corrotto, falsificato i bilanci, giurato il falso, prevaricato, adottato la menzogna come stile di vita, non importa, sia ricevuto in Vaticano con tutti gli onori, pecunia, antica saggezza, non olet. Si prendano subito le impronte digitali dei bambini. Rom ordina un paio di baffi sul nulla, e i baffi giurano che non è razzismo, ma solo umana pietà verso i bimbi costretti a mendicare. Che cuore, che generosità! E mi tornano a mente i versi di un grandissimo: sei così ipocrita, che quando l'ipocrisia ti avrà ucciso, sarai all'inferno, ma ti dirai in paradiso. Quando in pochi parlammo di regime, fummo derisi. I politologi più sottili ci spiegarono che sbagliavamo a demonizzarlo. Non era il diavolo, infatti non indossava coda e corna regolamentari. Ora gli stessi politologi eminenti ogni tanto si fermano per strada, annusano l'aria, si chiedono perplessi. Ma cos'è questa puzza di zolfo? e ancora non se lo sanno spiegare. Spacciano ai loro elettori come dialogo il suo farneticante monologare, fanno qualche timorosa obiezione, ma se lui batte il pugno, si piegano e vendono alle TV le loro quotidiane sconfitte come accordi raggiunti con arte sottile. Pallide ombre di un governo ombra che non riesce a fare ombra a nessuno. Per partecipare al Family Day è indispensabile avere sposato due mogli o avere avuto dei figli dall'amante, mentre la moglie era in carica. È saggia per la Chiesa la ricerca inesausta dell'altra metà che faccia caro unum, purché il divorzio non sia stato civile, ma pagando il dovuto alla sacra rota. Da Marziale, non lo sai che l'acqua è razionata e quindi devo bagnarmi nella tua stessa vasca, perché prima d'entrarci non ti lavi altrove il deretano, così mi sporchi tutto. E adesso che fai? Ci metti dentro anche la testa? Ah, no, non lo sopporto, mille volte preferisco le tue feci a un solo pensiero tuo. Il tuo cervello è più di una cloaca che impesta non solo l'acqua, ma la terra e il cielo. L'estate berlusconiana imperversa, vietato indossare zoccoli a Positano, baciarsi in auto a Eboli, fumare nei parchi giochi, leggere sdraiati sul verde a Vicenza, sedere su una panchina in più di tre a Novara, andare in bikini ad Amalfi, costruire castelli di sabbia a Eraclea, a Bologna mostrare i piercing su certe parti anatomiche, a Venezia mangiare panini all'aperto. Infine, e vale per tutta l'Italia, è vietato pensare. Giocano un ignobile tennis i due contendenti, uno in nome di Dio, l'altro in nome della legge, e i tifosi dell'una e dell'altra parte applaudono ad ogni colpo messo a segno dai loro campioni. La coppa in palio è una ragazza in coma, alimentata da macchine che simulano la vita. Deciderà per lei chi vince la partita. Lei, no, lei è solo l'oggetto del contendere. Un bel dì la signora Giulia, la madre di Manzoni, vendette la villa lombarda con annesso l'artistico mausoleo di Carlo Imbonati, suo trapassato amante. Che fine il nuovo acquirente abbia fatto fare alla tomba e ai miseri resti, nessuno lo sa. Qui la storia viene ricordata solo per mettere una pulce all'orecchio di una vedova futura. Quel medio alzato all'inno di Mameli se lo metta nel culo, senatore, già fatto largo per averci infilato il tricolore. Mi congratulo per la capienza. Che altro potrebbe contenere? Una diecina di copie della Costituzione, il busto di Garibaldi. Non bastano ancora. Provi col Vittoriano. Ma questo suo ano è proprio un buco nero. L'autore, per farsi capire meglio, ha questa volta usato il linguaggio del senatore e dei suoi seguaci. Gli stati, per Bush, si dividono in due tipi, buoni e canaglia. Buoni sono quelli che riconoscono la sovranità dell'Occidente e degli USA, canaglia tutti gli altri. Inoltre il Dipartimento di Stato ritiene assai opportuno precisare che non importa se uno Stato sia guidato da un despota o da un feroce massacratore, in quanto è assodato che più il capo è canaglia e più lo Stato è buono. Da Marziale. Sbaglia non sapendo di sbagliare chi dice che tu sei solo un mentitore, che menti sempre e dovunque, che il mentire è la forma a te più consona, che non puoi farne a meno. Le cose non stanno così. La verità, parola che ti farà brividire di sgomento, è che tu non sei un mentitore abituale, sei caso più unico che raro, la menzogna stessa incarnata in persona. La villa, non c'è che dire, è una vera corte, ha un finto vulcano e un porticciolo privato, lì egli riceve i potenti della terra o si esibisce da cantante paroliere dinanzi ai cortigiani estasiati, lì in tutto simile a un monarca, accoglie amanti, ministre, vallette, ballerine, nani. Alla corte manca soltanto il fol, ma a quello rimedia guardandosi allo specchio. Le istituzioni vanno rispettate, proclama l'uomo del Quirinale. Ma quando le istituzioni non rispettano per prime se stesse, come si fa a rispettarle? Il rispetto, signor Presidente, non si impone per legge, lo si guadagna giorno dopo giorno sul campo. Allora non si rivolga a noi comuni cittadini, ma ai cosiddetti onorevoli di poco o nulla onore. Il ricco porco, eletto a capo dai suoi simili, alle scrofe da lui montate ripagò il favore ammettendole al trugolo riservato a pochi, a suoi legulei, ai suoi giornalisti, ai suoi boia grufolanti e grugnenti. I porci, com'è noto, non sono bestie di fiuto fine. Rovistano nel letame, vi si rotolano, vivono alla giornata. Non sospettano che un giorno saranno mutati in salsiccia. Precario, lo dice la parola stessa, è colui che sta come d'autunno sugli alberi le foglie, sa che prima o poi potrebbe cadere dal ramo. Per questa incertezza inumana che logora mente e cuore, con questa legge si pone immediato rimedio allo sconcio avvilente e pertanto d'ora in avanti il precario avrà la certezza assoluta di restare per sempre precario. Le parole sono pietre. Mi rimproverano offesi i sicofanti di destra e sinistra perché ho detto che questo governo è marziano, fatto di replicanti. Loro adoperano infatti un altro vocabolario condiviso, mignottocrazia, pecorone, misirizzi, frenetico, favorita del harem, coglione, imbecille, pannolone, venduto. A loro il linguaggio non si forma nel cervello, ma nel ventre e quindi non emettono fonemi, ma borborigmi, rutti, scoregge. Ogni giorno in questa enorme porta portese che viene ancora per poco chiamata Italia, lui imperversa col suo «venghino, signori», e spaccia toccasana, truffaldini, elisir, buoni per tutti i mali. S'affollano i creduloni, si contendono il rimedio miracoloso, l'aria fritta, il niente in boccetta. Intanto c'è chi provvede ad alleggerire le tasche dei presenti. Ha fatto le corna a un ministro straniero durante una foto di gruppo, ha chiamato capo un deputato tedesco, ha proclamato Bush il più grande dei presidenti americani, ha detto aver dovuto sedurre la presidentessa finlandese, ha tentato di baciare un'operaia russa, ha fatto cucù alla Merkel. Non ci resta che questo perché ancora si parli dell'Italia nel mondo, non è meglio l'oblio totale? Guardale bene, ma tutte in fila, queste belle facce, non hai che da scegliere tra la stupidità e l'arroganza, tra la scelleraggine e l'acqua santa, tra la supponenza e la scempiaggine, tra la dissennatezza e la demenza, tra la truffa e la rapina, tra l'aspersorio e il manganello, tra l'inganno e il mercimonio, tra la chiesa e il bordello, tra il corrotto e il corruttore, tra il razzista e l'alala, tra il baro e il mentitore. E non finisce purtroppo qua. 5 settembre 2015.